Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, a mio fianco la sempreverde Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Ricapitoliamo Silvia. Siamo arrivati al 4 maggio del 2022. Dal 24 febbraio, con la guerra scatenata dal simpaticissimo Putin in Ucraina, si è scatenata allo stesso tempo una tempesta perfetta che ha messo in seria discussione la speranza di ripresa che ci aveva regalato la fine del 2021, dopo due anni di pandemia che ben sappiamo. La guerra e l'inflazione sono per le aziende forse ancora più preoccupanti di quanto non lo sia stata la crisi innescata dal virus. E nel 2023 vedranno e vedremo le conseguenze a livello di crescita, rallentata ovviamente, del PIL a livello globale. Ne ha parlato proprio ieri Sir Martin Sorrell, già numero uno di VPP, oggi fondatore della società di comunicazione S4 Capital, e il presidente di UPA, Lorenzo Sassoli De Bianchi, intervenuti al convegno Milano Marketing Forum del gruppo Glass che si è tenuto ieri.
Martin Sorrell ha descritto gli scenari a livello globale. Dopo la bella performance dell'anno scorso, con una crescita del PIL del 5,6%, grazie anche agli enormi stimoli fiscali e monetari, quest'anno dobbiamo fare i conti con un rallentamento che in realtà era già previsto, perché si attendeva un trend intorno al 4 o 5% sempre di crescita, e invece supererà di poco il 3%. La situazione diventerà un po' più difficile ancora nel 2023, perché la crescita globale si fermerà molto probabilmente intorno all'1,5%.
E staremo anche a vedere a questo punto quali saranno i paesi a perderci, a guadagnarci. Intanto le aree dell'est europeo e dell'Europa centrale, secondo Sir Martin Sorrell, sono risk off, cioè aree dove è meglio disinvestire, perché o la guerra si allarga, ecco, o speriamo di no, oppure si arriverà a una brutta pace, come l'ha chiamata lui, e comunque non priva di tensioni, è un classico, mentre indicava come promettenti i mercati asiatici, tranne la Cina, il Medio Oriente e l'Africa. Scusa, allora, cioè, tranne non nessuno.
Eh no, Cina per vari problemi, ma insomma, cioè, l'Asia è abbastanza ampia.
Va bene.
Comunque, Sassoli invece si è concentrato sul mercato italiano degli investimenti pubblicitari e non è sembrato molto ottimista, ma già ne avevamo parlato in passato. Comunque, nel primo trimestre era tutto sotto controllo, almeno fino all'8 marzo, ha indicato Sassoli, nonostante le tensioni a livello di inflazione, i costi delle materie prime, i costi energetici. Quindi una buona ripartenza dopo la pandemia. Poi ovviamente le cose sono peggiorate, quindi se nel primo trimestre ce la caveremo, così ha detto lui, sui restanti tre c'è sicuramente tanta incertezza e parecchia preoccupazione.
Forse più che in pandemia, perché le aziende, a parte qualche incertezza iniziale, hanno dimostrato capacità di reazione, mentre gli scenari aperti dal conflitto sono drammatici a tutti i livelli. Le previsioni interne UPA sugli investimenti le sapremo a luglio, come sempre, in occasione del summit annuale. Ti stai preparando?
Sì.
Mamma mia. Sassoli però ritiene che se il 2022 sarà un anno flat, saremo fortunati. È sempre positivo Sassoli.
No, è positivo.
È il suo lavoro, è giusto,
però,
anche mettere
giustamente
le mani avanti, si mettono, poi così cadi bene. Ma non esclude Sassoli che la pubblicità possa chiudere in negativo. E allora, siete pronti per una seratonas, come si suol dire? Ecco, infatti abbiamo i Seratones, sembra una battuta. Seratones sono un gruppo, e questa è la nostra prima proposta musicale su Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Sono un gruppo che non ha paura di evolversi e di esplorare nuove situazioni creative. Avevano per esempio debuttato nel 2016 con Get Gone, che era, insomma, palesava una miscela di soul e R&B. Poi nel 2019 con Power sono andati a finire più sul funk e incredibilmente nel 2022 con il nuovo Love and Algorithms, bellissimo gioco di parole, si sono accampati nel nuovo coraggioso mondo della musica disco degli anni 70, una vera e propria rivisitazione del Munich Machine, ossia di Giorgio Moroder e Donna Summer, però chiaramente attualizzata al 2022. Ne è uscito fuori un grande album e noi andiamo a ascoltarli sti Seratons. Questa è Two of a Kind. Travel along with the symphony, tapping the beats on the back seat. Where are you now? Slept with the queen, it was bittersweet. You felt his mouth move, but you didn't hear any sound. De Leonard, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, 4 maggio 2022, 25esima puntata, già vedo la trentesima all'orizzonte e siamo arrivati alla prima rubrica, ossia le notizie che troverete sulle migliori scrivanie, che avete trovato sulle migliori scrivanie italiane di Daily Media e Daily Net. Mi raccomando, fate un salto sulle nostre pagine social e soprattutto sul nostro sito dailyonline.it, dove c'è una pagina dedicata a tutto quello che abbiamo realizzato fino adesso, con costante aggiornamento, qui su Radio Atlanta, una cosa incredibile, nostre quasi 25 puntate, questa è la 25esima, quindi attenzione dailyonline.it, tutti i nostri podcast. E allora inizio io, perché sulle pagine del Daily Net di oggi abbiamo Yokabe che lancia FBY, piattaforma tecnologica e logistica per un commercio digitale accessibile a tutti. L'azienda innovativa nata per permettere ai brand di vendere di più e meglio sui marketplace di tutto il mondo presenta un nuovo servizio di gestione degli ordini a disposizione di tutte le imprese, indipendentemente dalla loro grandezza. I'm so proud to know that she is
mine. Good day, son. È stato rinnovato il consiglio di amministrazione di Audi Outdoor, la società che produce i dati sulle audience della pubblicità esterna, per il triennio 2022-2024, e Giovanna Maggioni è stata riconfermata alla presidenza. In estate dovrebbero essere pronti e pubblicati i primi risultati della nuova ricerca che introduce la rilevazione attraverso dispositivi mobili, il che rappresenta una importante innovazione perché permette di avere proiezioni quotidiane su ogni singolo impianto, ma soprattutto registra in tempo reale i cambiamenti della città e degli arredi urbani e quindi di ogni movimento dell'audience. Good day,
sunshine. Giro d'Italia alle porte, bene sì, sta per partire la Corsa Rosa e sarà sempre ed è sempre più digital. Su sito e applicazione cronaca scritta in quattro lingue. Tante le novità come il podcast anche in spagnolo. Ogni giorno su Twitter la votazione per assegnare il numero rosso della combattività, coinvolta la comunità di TikTok. Oh, tra i partner c'è anche NFT Italia.
Ma va? L'azienda di credito al consumo Cofidis ha lanciato una campagna di riposizionamento sul tema della fiducia, che è firmata da Ogilvy, l'agenzia del gruppo WPP guidata da Roberta La Selva, che ha vinto la gara contro Eresi Milano, Connexia e McCann.
Biova Project arriva a Milano, Together è partner strategico e creativo. Con l'agenzia di comunicazione integrata, la brand identity e la campagna di lancio assumono uno stile meneghino per rendere la birra del progetto di recupero protagonista di tutti gli aperitivi milanesi. L'iniziativa sarà online fino a giugno su Instagram, Facebook e YouTube con una serie di video. Biova Project è veramente un progetto di economia circolare tutto italiano che trasforma il pane invenduto in birra artigianale e che lotta contro lo spreco alimentare.
Pasta Garofalo ha rinnovato la propria collaborazione con Disney Italia che aveva attivato l'anno scorso con le iniziative di co-marketing per il film Luca. Famosissimo il film Luca. Quest'anno l'accordo riguarda la Marvel e una serie di iniziative congiunte per il lancio di alcuni film, tra cui Doctor Strange nel multiverso della follia, che credo sia nelle sale proprio da oggi. E per Doctor Strange è in corso un contest intitolato The Cooking Universe e c'è anche una campagna firmata da QMI che ha da poco un nuovo amministratore delegato, Ruggero Faggioni, e quest'anno punta a una crescita di fatturato rispetto ai 12 milioni dell'anno scorso. I'm so proud
to know that she is my... Daniel Air, The Sound of ADV, siamo giunti alla seconda proposta musicale qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Tori Moi, che pubblica un nuovo album, Mahal, tra rock psichedelico anni 60 e 70 e un certo tipo di elettronica che definirei sonnambula, cara Silvia. Chas Beer, che è il vero nome di Tori Moi, galleggia ormai da tempo tra i decenni, rendendo omaggio ai suoni di ciascun anno, sostenuto da un'estetica comunque sempre abbastanza sperimentale. Ma l'ha richiesto più di 5 anni di lavoro e il progetto riunisce collaboratori come l'artista iraniana austriaca Sophie Royer, Ruben Nilsson dei neozelandesi And Now Mortar Orchestra e Alan Palomo dei Neon Indian. Questo è Tori Moi e questo è Magazine. Factories overseas cut down. Del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, siamo giunti alla seconda rubrica, l'obiettivo dell'obiettivo Silvia. Nella puntata di mercoledì scorso abbiamo parlato di come la stabilizzazione dell'emergenza sanitaria e probabilmente anche l'avvio della bella stagione stiano influenzando i consumi televisivi, e ora che sono state quasi annullate le misure di contenimento ci possiamo aspettare che l'ascolto TV cari ulteriormente, però questo trend si è manifestato già l'anno scorso, nonostante fossimo nel pieno della pandemia, come emerge dai dati dell'Agicom. Cara Silvia, dati Agicom.
Sì, l'Authority ha diffuso lunedì scorso i risultati dell'osservatorio sulle comunicazioni, che traccia un quadro dei consumi dei media e di altre forme di comunicazione durante lo scorso anno, in particolare nell'ultimo trimestre. Questi dati confermano infatti che a dicembre 2021 nel giorno medio si sono persi per strada almeno 1.630.000 spettatori rispetto al dicembre 2020, pari a circa a un 13,6% in meno, e più o meno la stessa percentuale se n'è andata nel prime time, ossia 3,7 milioni in meno. Mediamente nel 2021 gli spettatori di prima serata sono stati
7,1 mi sembra.
Sì, sono calati del 7,1%, però è stato straordinario il 2020 per le ragioni che sappiamo, e quindi seppure inferiori, gli ascolti complessivi del 2021 sono superiori di 1.300.000 nel prime time rispetto al 2019.
Però cara Silvia, lo streaming spacca.
Come sempre da quando c'è. L'utenza dello streaming si sta molto consolidando nelle abitudini di consumo degli italiani, mentre le TV lineari registrano un po' di esodo, appunto. Le piattaforme a pagamento continuano a essere frequentate addirittura anche durante i mesi estivi. In agosto, nello specifico, parliamo sempre 2021, l'utenza è cresciuta rispetto all'agosto dell'anno precedente. Tanto per dare un'idea delle dimensioni del fenomeno streaming, l'anno scorso il tempo trascorso nel consumo di contenuti audiovideo a pagamento è stato mediamente di circa 44 milioni di ore mensili, in crescita del 4,5% rispetto al 2020. E del 29% rispetto al 2019. Complessivamente le ore di utilizzo di queste piattaforme nel 2021 sono state 531 milioni.
Ho il sospetto, cara Silvia, che questo sia stato possibile soprattutto per il miglioramento della connessione. Viva Dio, visto che l'Italia ha sempre avuto un po' di problemi e continua a avere dei problemi di connessione internet. Purtroppo le infrastrutture non funzionano. Se penso come è andato e come sta andando DAZN e tutta la trasmissione del calcio italiano da qualche anno a questa parte, mi metto le mani nei capelli, che sono pochi. Però dimmi invece della connessione.
Va bene, la tecnologia con cui ci si connette da rete fissa è migliorata, perché sono diminuite le linee in rame, che nel 2021 hanno servito il 27,1% degli accessi contro il 72% di 5 anni fa. Quindi in 5 anni c'è stato un miglioramento, mentre altre tipologie di linee sono aumentate di oltre 2 milioni. E infine, quasi l'85% della clientela residenziale dispone di linee broadband. Maggiore la velocità, ovviamente, di connessione, maggiore l'utilizzo. Secondo Agicom, il traffico dati medio giornaliero nel 2021 è aumentato del 19,3% rispetto al 2020 e del 78,7% rispetto al 2019. E questo riguarda anche il segmento del mobile, dove le SIM a dicembre 2021 sono arrivate a 106 milioni e 200 mila, in aumento di 2 milioni e 200 mila nell'anno. Quindi noi italiani abbiamo circa una SIM, 8 a testa.
E per finire, cosa mi dici dei consumi della stampa?
I consumi della stampa sono in calo, ma questo è un trend che si ripete da parecchio tempo. I dati Agicom riguardano i quotidiani che nel 2021 hanno venduto una media giornaliera complessiva di 1.700.000 copie, oltre 6,9% in meno del 2020, con un calo più consistente delle testate nazionali rispetto a quelle locali. Però se le copie cartacee diminuiscono in modo consistente dell'8,8%, quelle digitali crescono dell'8,1% sempre in un anno. Ed è interessante notare che la maggiore diffusione di copie digitali, pari al 60% circa, si concentra in 5 testate, le principali, mentre la diffusione cartacea è molto più capillare.
E quindi Daily On Air, The Sound of ADV, siamo arrivati alla terza proposta musicale, qua insomma scendiamo un po' nel giovanilismo, così imparate. Tatiana, che ha realizzato questo album di debutto che si intitola Treat Me Right, è una stella prossima probabilmente dell'elettropop ed è anche un'arpista di formazione classica. Ha nel corso del 2021 inserito nell'etere una serie di singoli, quindi sostanzialmente l'album è già abbastanza conosciuto, però per chi non avesse avuto questa curiosità, ecco arrivare Treat Me Right. Lei e il produttore Jess Mont fanno un bel salto all'interno di queste 10 tracce. C'è la voglia di avere degli inni estivi, la sfacciataggine. È un bel disco di elettropop che ricorda qualcosa della prima Katy Perry. Allora, Tatiana, Lover, You Don't Know Me.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
l'intervista. De Leonair, The Sound of a DV, siamo arrivati alla nostra rubrica, l'ultima della giornata dedicata all'intervista. Cara Silvia, è tornato Netcom Forum, stanno tornando gli eventi in presenza dopo 2 anni, c'è questa adrenalina. Io ieri ho partecipato alla prima giornata al Mico di Milano e sentivo effettivamente questo caos e avevo voglia di sentirlo, queste strette di mano, questa voglia di comunicare, di toccarsi, di promuoversi, questa ansia che vedi anche nei visi delle persone all'interno degli stand.
I visi si vedono adesso.
Si vedono, effettivamente si vedono, attenzione, perché le mascherine sono sempre d'obbligo, però diciamo che se c'è la possibilità, magari mangiando un croissant, scambiando 2 parole con qualcuno, qualcosa incomincia a cambiare. Comunque si sente proprio questo elettrico, quindi Netcom Forum torna, è tornato ieri e oggi, e durante la prima giornata sono state presentate le evidenze sulle nuove abitudini nazionali dedicate all'e-commerce, al retail, i numeri del mercato, le sfide per le imprese nel nuovo contesto competitivo globale. E noi abbiamo la fortuna e l'onore di avere il presidente di Netcom, del consorzio, ossia il dottor Roberto Liscia. Dottor Liscia, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno e grazie. Grazie dell'invito, è un piacere essere con voi e condividere l'entusiasmo con cui lei ha aperto questa intervista.
Senta, come ha risposto il mercato al ritorno del vero forum e cosa Netcom ha imparato da questo, dal biennio, diciamo, precedente?
Ma intanto quello che è avvenuto è una coda fuori di persone che volevano entrare, ma la coda era talmente lunga che si è creato un affollamento, e l'affollamento si è tradotto poi in entusiasmo, con 170 workshop che sono avvenuti, c'è stata una voglia di scambiare informazioni, conoscenze, anche perché tutti hanno capito in questi 2 anni che il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato, sono cambiate le abitudini dei consumatori, sono cambiate le necessità che le aziende e i percorsi che le aziende devono intraprendere per rispondere a nuovi valori, nuovi clima, nuova domanda, nuovi percorsi d'acquisto, ma soprattutto nuove esperienze che il cliente vuole fare nei suoi processi di acquisto.
Senta, cosa sta caratterizzando il mercato dell'e-commerce? Cosa sta succedendo? Quali sono i trend principali?
Ma posso provare in pillole a descrivere alcuni degli issues che sono emersi. Il primo, che la generazione Z, che rappresenta il 10% della popolazione totale, ma è quella che sta guidando il cambiamento, quindi sta dando le indicazioni di come sarà l'e-commerce del futuro. La generazione Z è video first, quindi l'e-commerce dovrà essere video. Secondo, dovrà essere sempre di più esperienziale, quindi deve creare l'esperienza attorno al prodotto e al processo d'acquisto. Deve essere frictionless, quindi deve poter permettere di pagare in 2 secondi con sicurezza e senza preoccupazioni. Deve essere ibrido, cioè omnicanale, senza fare distinzione tra l'offline e l'online. La generazione Z ci dice anche, e questo è vero per tutte le generazioni, che l'acquisto è sia online che offline, dove la preferenza va per l'online, ma dove prima di comprare online si vuole vedere il prodotto, si vuole toccarlo e si vuole avere un negozio che sia esperienziale, digitale, immersivo. Quindi il negozio deve diventare quello che il digitale ha rappresentato nel mondo virtuale, deve diventare digitale anche lui. E soprattutto quello che emerge un po' da tutti i punti di vista, il live commerce, che è, diciamo, questa modalità di ingaggiare il cliente sia offline che online e creargli delle esperienze al mondo fisico sfruttando i canali digitali, è una prima avvisaglia di quello che succederà nello sfruttamento delle tecnologie della realtà aumentata, del 3D e delle tecnologie che stanno entrando all'interno del nostro nuovo contesto esperienziale. Tutto ciò all'interno di un aumento della complessità del customer journey, che noi abbiamo fatto una ricerca che mette in evidenza come ci sono almeno 45 punti di contatto in tutte le merceologie che entrano in gioco per favorire l'acquisto del cliente, ma di queste 10 sono le più rilevanti, e queste 10 sono diverse da settore a settore, che parlo di fashion o che parlo di arredamento o parlo di alimentare. Ma c'è una cosa che ha sorpreso anche me, che in tutte le merceologie il touch point rilevantissimo è il pagamento, che deve essere esperienziale, in sicurezza, frictionless, nel negozio fisico ovviamente contactless, e questo sta già avvenendo. In termini di numeri posso dirvi che ha sorpreso anche me il dato sintetico della ricerca che abbiamo fatto la scorsa settimana: siamo arrivati a 33,3 milioni di acquirenti online per un fatturato complessivo quest'anno che sarà di 45,9 miliardi, ma con un incremento di 9 milioni di nuovi consumatori che si sono aggiunti negli ultimi due anni dalla pre-pandemia. Quindi l'Italia è diventata digitale, le aziende ovviamente stanno cercando di seguire con un certo ritardo, perché evidentemente gli investimenti sono importanti, ma la cultura dell'impresa deve essere sempre più una cultura che non fa più distinzione, non mette più in concorrenza l'offline e l'online, perché il cliente non fa più questa distinzione. Il cliente vuole avere un'esperienza che sia digitale anche nel fisico.
Grazie, senta, io volevo chiederle, sono Silvia Antonini, volevo chiederle quali sono i settori che hanno caratterizzato di più questa crescita e anche questo cambiamento della esperienza di acquisto online.
Ma ci sono, diciamo, i comportamenti in qualche misura cambiano da settore a settore. Il settore che si è sviluppato maggiormente, come sempre sappiamo nella storia, è stata l'elettronica di consumo, che ha utilizzato fin dalle prime battute dell'e-commerce il digitale per dare al cliente la possibilità di configurare i PC, ricordate l'esperienza Dell 20 anni fa, piuttosto verificare le caratteristiche del prodotto, piuttosto che mettere a confronto le specifiche dei televisori. Quindi l'elettronica è stata la prima che si è sviluppata nell'utilizzare il digitale per confrontare i prodotti, non necessariamente si è sviluppata altrettanto nel creare un'esperienza, se vogliamo, frictionless e ibrida e omnicanale. Il secondo settore che sta evolvendo molto rapidamente è il fashion, perché nel fashion, questo sta capitando in tutto il mondo, le nuove tecnologie di realtà aumentata, di artificial intelligence e di augmented, se vogliamo, di virtual reality, stanno mettendo a disposizione del cliente degli strumenti, delle tecnologie che permettono di provare il prodotto e provarne in maniera facile anche la vestibilità, un paio di scarpe, un vestito, e quindi avere la garanzia con queste nuove tecnologie di comprare il prodotto giusto. La cosa interessante di questo fattore è che in realtà qui vediamo una prima convergenza tra la trasformazione digitale e i valori ambientali, perché se io posso comprare un prodotto con certezza che mi va bene, non ho più bisogno di prendere diverse misure e poi rimandare col corriere quelle che non voglio trattenere, sfruttando le garanzie che l'e-commerce mette a disposizione della restituzione del prodotto entro i primi 14 giorni. Che significa che le nuove tecnologie hanno anche un risvolto ambientale, sostenibile, ecologico, e questo in qualche misura fa sperare che queste due grandi trasformazioni, la trasformazione ambientale e la trasformazione digitale, trovi molto rapidamente, come sta avvenendo, una convergenza. L'ultimo settore che invece ha avuto una trasformazione attraverso le tecnologie epocale sotto il profilo dei modelli di business, che è quello che peraltro ha avuto durante il Covid un'accelerazione molto rapida nell'utilizzo da parte dei consumatori per il senso di urgenza e la mancanza di alternative, è stato quello alimentare, che ha visto fiorire decine di nuovi modelli di business, da Getir a Gorillas, per quello che viene chiamato il quick commerce, piuttosto che il fiorire dei dark store, piuttosto che il fiorire del click and collect, piuttosto che il fiorire dell'home delivery, che stanno in qualche misura cambiando e creando una nuova, se vogliamo, competitività tra modelli di business e in qualche misura modelli di servizio al cliente finale.
Alla luce di quello che ci ha appena detto, allora quali sono invece i settori che devono fare ancora un passo in avanti? Ma soprattutto volevo capire se l'e-commerce diciamo di nazionalità italiana, marchio italiano, quindi non le grandi piattaforme internazionali, come si sta muovendo in questo contesto?
Ma direi che una cosa Sì, questa è una domanda molto interessante, perché abbiamo fatto una ricerca che dimostra come sempre di più non possiamo più parlare di piccolo grande, dobbiamo parlare di ecosistema, dove il ruolo delle piattaforme diventa un ruolo centrale. I piccoli, soprattutto nel periodo del Covid, decine di migliaia di aziende hanno sfruttato tutte le tecnologie a disposizione per servire i clienti di prossimità, ma poi contestualmente hanno scoperto che le grandi piattaforme sono anche una grande opportunità per l'export, Alibaba per la Cina, Amazon, eBay per i paesi occidentali. Quindi diciamo che i piccoli hanno anche sperimentato la possibilità di accelerare la loro presenza digitale senza fare quegli investimenti che ovviamente non sono sempre alla portata delle piccole imprese.
Dottor Liscia, a questo punto, prima di salutare, le chiedo quali sono i prossimi obiettivi di Netcom, perché qua siamo solo all'inizio.
Ma Netcom è cresciuta molto, è diventata forse la più grande piattaforma italiana che io definisco un knowledge hub aperto. Voi sapete che è una piattaforma senza profit, e quindi le aziende, le 500 quasi aziende che fanno parte di Netcom, vengono nei nostri 11 gruppi di lavoro per scambiare esperienze e conoscenze, con l'obiettivo di far crescere sia le imprese che il sistema Italia. L'obiettivo nostro è di diventare sempre più un riferimento, di una guida a valore aggiunto per le imprese piccole, medie e grandi, favorendone anche la collaborazione sia a livello nazionale che a livello internazionale. Peraltro in questi due giorni c'erano anche i rappresentanti dell'Associazione Europea che ho costruito 10 anni fa, sia il Presidente che il Segretario Generale e molti partecipanti, quindi la nostra ambizione è far crescere questo scambio di esperienze non soltanto a livello nazionale ma anche a livello internazionale.
Dottor Liscia, noi la ringraziamo, è stato un onore, un piacere, le auguriamo una buona giornata. Delion Air, The Sound of ADV, grazie ancora.
Grazie, arrivederci.
Grazie a voi e buon proseguimento, grazie.
E allora, siamo arrivati alla fine, cara Silvia, dopo questa lunga chiacchierata con Roberto Liscia, il presidente di Netcom, il consorzio Netcom. E chiudiamo con un ritorno abbastanza inevitabile, e qualcuno pensava impossibile, però il Roixop, che ti ricorderai, grande nome elettronica norvegese, che avevano rinunciato da un po' di tempo al formato tradizionale dell'album. Durante la seconda parte, il secondo decennio del XXI secolo, ne hanno combinati tutti i colori, hanno scritto uno spettacolo su Franz Kafka, hanno contribuito alla compilation Star Wars Dead Space di Rick Rubin, hanno pubblicato un sacco di nuovi singoli, hanno tirato fuori canzoni dall'archivio, hanno pubblicato The Lost Tapes nel 2021, e invece adesso esce questo Profound Mysteries. Noi andremo ad ascoltare questa canzone che si intitola Impossible, invece è Possible. All'interno ci sono ospiti abbastanza clamorosi, Robin e Susan Sudford, Nouvelle Vague e Pix. E attenzione, questa Impossible ha anche la nostra amica, tra virgolette, Alison Goldfrapp. Pensa un pochettino. Cara Silvia, allora ci risentiamo con Delion Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, venerdì prossimo, quindi fra 2 giorni, alle ore 12, come sempre. Carissima, buona giornata.
Buona giornata a te e buona giornata a tutti.
Royce up. We'll be right back.
can't touch me.